L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Va bene, le feste ci sono, anche se un po' strane e sgangherate, però benvenuti e benvenute a Darwin e ciao a te, Chiara.
Ciao Federico, questa è una puntata, l'abbiamo pensata così, un po' particolare, dove io e Federico abbiamo selezionato alcuni consigli di lettura, chiamiamoli così.
E chi ci segue sa che durante tutto l'anno noi parliamo delle nuove uscite editoriali con gli autori e in questa puntata abbiamo fatto una selezione speciale. Partiamo con il primo.
Allora, il titolo è Se tutte le stelle venissero giù. È scritto a sei mani che battono la tastiera, da Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio. E Matteo Miluzio è qui con noi, benvenuto a Darwin.
Grazie Chiara, grazie a tutti, grazie dell'invito e buone feste ovviamente.
Allora, siete tre astrofisici, grosso modo poi insomma ci darai le indicazioni, però allora tu, anche tu sei astrofisico, attualmente lavori per la missione spaziale Euclid che ha sede, stai lavorando in questo momento a Madrid, nella sede dell'Agenzia Spaziale Europea. La missione partirà nel 2022.
Con la pandemia purtroppo le incognite sono sempre dietro l'angolo, però al momento dovrebbe partire nella seconda metà del 2022. È una missione appunto spaziale dell'ESA e io sono astrofisico, anche Filippo e Lorenzo, però loro poi si sono occupati di comunicazione scientifica a tempo pieno.
Esatto, sono colleghi. Voi siete tutti e tre molto conosciuti per la vostra pagina seguitissima di Facebook e la relativa pagina di YouTube Chi ha paura del buio, ecco, forse adesso qualcuno vi avrà riconosciuto, a cui appunto corrisponde questo canale YouTube dove voi fate tantissime dirette social durante i lanci delle missioni mozzafiato, ecco, e poi commentate ovviamente le astronotizie. Siete super super seguiti. Ma vabbè, parliamo del libro.
Allora, il libro è pieno di domande, alcune catastrofiche, altre meno, ma sempre sull'astronomia e l'universo. Il libro è scritto in maniera divertente, con lo stile appunto che contraddistingue questi simpatici personaggi. Noi abbiamo pensato di farti fare le domande da giovani ascoltatori di Darwin. Le risposte si trovano anche nel libro, che non è per bambini e basta, ma è consigliato dalle superiori in su.
L'abbiamo fatto insomma per fare un regalo anche ai nostri giovani ascoltatori. Allora Matteo, se sei pronto io partirei con la prima domanda di Nicole da Milano.
Se la Terra un giorno si dovesse fermare, cosa accadrebbe?
Allora sì, il libro in generale tratta noi queste domande al limite un po' tra l'assurdo e il realistico, perché serve per dare un'idea di come la nostra esistenza sia in realtà sospesa un po' sul filo del rasoio. Una cosa che molte volte noi trascuriamo è il fatto che quando stiamo tranquilli, anche in questo momento seduti sulle nostre sedie e sui nostri divani, la Terra in realtà si sta muovendo a velocità estremamente elevate, perché ruota sul proprio asse, dipendendo dalla latitudine, a velocità anche superiore ai 1000 km orari. Se noi immaginiamo di essere seduti su una macchina e improvvisamente questa macchina inchioda, finiremo contro il parabrezza, motivo per cui sono importantissime le cinture. Però qua sulla Terra noi non abbiamo delle cinture di sicurezza. Se quindi la Terra smettesse improvvisamente di ruotare, tutto ciò che non è ancorato al suolo finirebbe per schizzare nella direzione del moto di rotazione della Terra. Quindi sostanzialmente solo le montagne rimarrebbero ancorate al terreno. Tutto ciò che quindi non è ancorato al suolo, come le persone, come l'aria, come l'acqua, come la vegetazione, finirebbero per essere scagliati a velocità elevatissime proprio per il principio di inerzia, che è quello che ci fa andare a schiantare contro il parabrezza se non abbiamo le cinture in macchina durante una frenata improvvisa. Il mondo come lo conosciamo scomparirebbe improvvisamente, perché non solo ovviamente gran parte degli esseri umani morirebbe istantaneamente, finirebbe a sbattere contro le superfici che si trova di fronte, contro una parete rocciosa, ma anche chi riuscisse a sopravvivere verrebbe travolto dalla marea di detriti che verrebbero scagliati in tutte, non in tutte le direzioni, ma insomma che verrebbero scagliati a velocità elevatissime contro gli esseri umani che sono sopravvissuti. Se anche qualcuno fosse riuscito a sopravvivere a questa tempesta di detriti, verrebbe travolto da venti persino superiori a quelli presenti negli uragani, ma molto superiori, perché seguirebbero il moto di oltre 1000 km orari della Terra prima del suo improvviso frenare. Oltre al vento, anche i mari si alzerebbero con improvvisi tsunami alti chilometri. A questo vanno aggiunte tutta una serie di conseguenze devastanti che non si limiterebbero solo al movimento di tutti gli oggetti all'interno della nostra atmosfera, che produrrebbero la fine sostanzialmente dell'esistenza stessa degli umani, ma anche di tutti gli altri esseri viventi. Probabilmente sopravviverebbero momentaneamente solo quelli che si trovano nel sottosuolo, perché c'è un'altra cosa da dire: quando la Terra si fermerà, nel caso ipotetico ovviamente, smetterà anche di esistere il campo magnetico, perché il campo magnetico è prodotto proprio dal moto, no, di questo nucleo, di questo sostanzialmente metallo liquido che circonda il nucleo, che genera il campo magnetico. Però questa rotazione si ha proprio grazie alla rotazione del nostro pianeta. Smetterebbe quindi di esistere tutta la protezione che abbiamo nei confronti delle radiazioni dannose provenienti non solo dal Sole, ma anche dal resto dell'universo, come i raggi cosmici, che sterilizzerebbero quasi istantaneamente la nostra superficie. Immaginiamo ad esempio un pianeta come Marte, che non ha campo magnetico, ha un'atmosfera che è l'1% di quella terrestre. Questo accadrebbe sulla Terra, quindi sulla superficie terrestre non esisterebbe praticamente nessun essere vivente. Potremmo ritrovare rifugio al di sotto del nostro, della nostra superficie, ma sarebbe soltanto un prolungarsi della nostra agonia verso l'inesorabile fine della specie umana.
Insomma, un pianeta abitato dalle talpe, forse loro ce la farebbero. Sentiamo la domanda di Mattia.
Cosa succederebbe se spegnessimo il sole con l'acqua?
Questa è una domanda molto interessante, perché noi pensiamo, no, che il sole viene sempre descritto fin da quando siamo piccoli come una palla di fuoco, cosa che in realtà non è. Se fosse una palla di fuoco basterebbe una secchiata d'acqua grande quanto lo stesso sole per spegnerlo. In realtà il sole non è una palla di fuoco, ma è una palla di plasma che è alimentato da reazioni nucleari che avvengono nel nucleo, che dipendono dalla stessa massa del sole. Il primo effetto che otterremo buttando una secchiata d'acqua grande come il sole sul sole stesso è quello di aumentarne la massa. Ne diminuiremo il tempo di vita, accelerando quindi le reazioni nucleari che avvengono appunto all'interno del nucleo e accelerando quindi la fine dello stesso sole. Quindi già da questo punto di vista non sarebbe un'ottima idea. A questo va aggiunto il fatto che l'acqua è composta da ossigeno e idrogeno, e l'idrogeno è uno dei principali elementi presenti nel nucleo del sole e in generale nel sole. Aumentando quindi la quantità di idrogeno, quindi la quantità di carburante, di combustibile a disposizione del sole, non faremo altro che aumentare ulteriormente la velocità con cui il sole esaurirebbe la propria energia. Avremmo l'effetto quindi di avere un sole più luminoso e più caldo. La vita come la conosciamo, con un sole più brillante, più caldo e più grande, non sarebbe sostanzialmente possibile. Quindi anche in questo caso l'idea non sarebbe per niente buona.
Anche in questo caso, catastrofe, salsicce da barbecue diventeremmo. Ok, ascoltiamo la domanda di Edoardo da Roma.
Se togliamo il tappo dal mare e si svuota tutto, cosa succederebbe?
Questa è una domanda che sfocia anche un po' in alcune tematiche climatiche, ovviamente molto estremizzate e molto anche in voga negli ultimi anni, purtroppo, per fortuna. L'effetto immediato di togliere tutta l'acqua dagli oceani è quello di avere i fondali marini, gli ex fondali marini, che si riempirebbero letteralmente di tutta la fauna e la flora che popolano i mari, che morirebbero nel giro di pochissimo tempo in quanto mancherebbe il loro habitat naturale, che è l'acqua. E questo vorrebbe dire appestare, ammorbare l'intero pianeta di un fetore di marcio e di putrefatto che sarebbe quasi irrespirabile. Tuttavia questo sarebbe un problema minore. Perché? Perché l'acqua, gli oceani sono il nostro grande termoregolatore, sono il termostato vitale del pianeta. Gli oceani sono infatti i principali immagazzinatori di calore. Mancando questo enorme termoregolatore, il nostro pianeta andrebbe incontro a una sostanziale morte termica, nel senso che le zone equatoriali diventerebbero sempre più calde e le zone polari diventerebbero sempre più fredde. Ci sarebbe quindi una fascia intermedia ancora vivibile, ma per poco, perché insieme agli oceani apparirebbero tutte quelle enormi perturbazioni che trasportano la pioggia nelle zone continentali. Quindi mancando le perturbazioni, mancando il ciclo dell'acqua come noi lo conosciamo, mancherebbe proprio l'apporto vitale di acqua all'interno dei continenti. Certo, ci sarebbero i laghi, i fiumi, che però con la scomparsa totale delle piogge e delle nuvole andrebbero gradualmente incontro anche loro a una graduale scomparsa. Il pianeta si trasformerebbe in un enorme deserto, tempeste di polvere globali simili a quelli di Marte, venti fortissimi, incendi e siccità che diventerebbero sempre più potenti. Addirittura gli incendi causati da questi venti impetuosi sarebbero così apocalittici che si vedrebbero persino dalla Luna. Rimarrebbero alcuni batteri che si sono evoluti nel corso delle ere geologiche, capaci di vivere in situazioni estreme, quindi anche senza l'acqua, però di nuovo l'essere umano e gran parte delle specie viventi farebbero una fine molto brutta.
Carlo da Firenze tira fuori una domanda che è fondamentale.
Babbo Natale va più veloce della luce?
Chiede se Babbo Natale va più veloce della luce.
Allora, se non ricordo male, c'era anche che aveva calcolato la velocità che doveva avere Babbo Natale per portare i doni a tutti i bambini del pianeta in una notte, ed era una cosa tipo 8 milioni di chilometri orari, adesso non mi ricordo, una cosa esagerata. Siamo tuttavia molto lontani dalla velocità della luce, si attesta attorno al miliardo di chilometri orari, ovvero tradotto in una cifra che noi conosciamo, 300.000 km al secondo, che a noi esseri umani sembra un numero esorbitante, quasi incomprensibile dai nostri poveri cervelli, però se noi estendiamo la nostra visuale a tutto l'universo e vediamo che la luce è molto lenta, la luce emessa dalla galassia più lontana che conosciamo impiega oltre 13 miliardi di anni a arrivare qua da noi. La luce in realtà è qualcosa di estremamente lento ed è anche una cosa molto importante da dire, che non è un semplice valore, è una costante. È una costante che deriva dalla teoria, no, del famoso scienziato col baffo Albert Einstein, nella sua relatività ristretta, che ci dice che anche il valore attraverso il quale le informazioni si propagano, quindi non solo la velocità della luce, è nulla, può andare a velocità superiori, quindi purtroppo nemmeno Babbo Natale. Questo è un bene, perché se la velocità della luce fosse infinita, come noi abbiamo ipotizzato nel nostro libro, lo stesso universo che noi conosciamo cesserebbe istantaneamente di esistere.
E quindi anche Babbo Natale non esisterebbe, ma non è così. Noi questa risposta a Carlo non so se la faremo sentire. Va bene. Allora, ricordo tutti gli estremi del libro. Se tutte le stelle venissero giù, ne abbiamo dato solo un piccolo assaggio, in realtà è pienissimo di nozioni e di altre domande che non ci fanno dormire la notte. Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo sono i tuoi colleghi. Grazie Matteo Miluzzi, edizione Rizzoli. Buonissime feste.
Grazie a voi dell'invito.
E adesso, te l'avevamo detto, un altro libro, Oceani, una storia profonda, scritto da Ilko Rowling, edito da Edizioni Ambiente. Rowling è un professore di oceanografia e cambiamenti climatici presso la Research School of Earth Science dell'Australian National University. È un libro che dedica tutta la sua attenzione a descrivere questo fenomeno che sono gli oceani nel nostro pianeta. L'ha curata l'edizione italiana del libro Stefano Caserini. Benvenuto a Darwin, Caserini.
Saluti a tutti e a tutte.
Caserini è docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano.
Bene, partiamo. Allora, partiamo con questo rumore. 5 milioni di anni fa, nelle vicinanze dell'attuale stretto di Gibilterra, un giorno imprecisato si sarebbe udito questo.
E forse anche ben più lontani da Gibilterra si sarebbe udito questo frastuono, ovvero l'irrompere dell'oceano, l'Atlantico, nel Mediterraneo. Caserini, che cosa fu questa cosa? Come mai avvenne?
Questa è una delle storie raccontate nel libro di Ilko Rowling. Avvenne che pian piano si aprì lo stretto di Gibilterra e a un certo punto si ruppe questa separazione fra l'Oceano Atlantico e il Mediterraneo, per cui cominciò ad esserci una cascata d'acqua dell'oceano, cominciò a riversarsi una cascata d'acqua dell'Oceano Atlantico nel Mediterraneo. Secondo gli studi disponibili, basati sull'analisi dei sedimenti anche dei sali, ad esempio, che si erano depositati durante il periodo in cui il Mediterraneo fu asciutto, alcuni studiosi hanno spiegato che questo riempimento del Mediterraneo fu abbastanza improvviso, ossia durò da pochi mesi a un paio d'anni, quindi se si fanno i conti dell'altezza del mare si arriva a dire che l'innalzamento del livello del mare toccò anche 10 metri al giorno di innalzamento. E il Rowling racconta proprio di quanto potrebbe essere stato fantastico questo scenario, anche quanto rumore.
Immagino. Ma senta Caserini, vuol dire che il Mediterraneo era un laghetto molto molto più basso?
Sì, qualche milione di anni prima, appunto dei 5 milioni 330 mila anni, quando si ferisce i colli in circa quell'episodio, si chiuse lo stretto di Gibilterra per via del movimento della placca tettonica africana verso quella europea, e questo provocò quindi la chiusura, e di conseguenza l'evaporazione portò poi al prosciugamento nel corso di molti milioni di anni del Mediterraneo. Questo è testimoniato appunto dai dati stratigrafici che avvennero nel passato, ci sono proprio le prove che nel passato sono avvenuti tanti episodi di prosciugamento, di aumento del livello del mare. E questo che è stato raccontato è forse uno dei più particolari per questa crescita così repentina del livello del mare.
Gli spostamenti, Caserini, di queste enormi masse d'acqua che non riusciamo appunto nemmeno a immaginare, ovviamente sono, come diceva appunto, fenomeni abbastanza catastrofici, e tra l'altro mettono insieme delle enormi masse d'acqua che tra loro hanno delle differenze, non dico infinite, ma davvero importanti. Insomma, anche adesso lo vediamo quando nei punti in cui si uniscono ad esempio i grandi oceani, che hanno proprio delle caratteristiche anche visive, fisiche, molto diverse.
Sì, ci sono queste caratteristiche, e queste caratteristiche poi sono variate nel tempo. Il libro di Rowling è proprio una storia degli ultimi, dei 4 miliardi e mezzo di vita del nostro pianeta, la storia di come si sono formati gli oceani e di come anche si sono poi profondamente cambiati, come hanno funzionato in modo diverso durante le diverse ere geologiche. E questo dà molte informazioni anche per capire quali sono i pericoli a cui andiamo incontro oggi.
Infatti questo saggio racconta poi di un problema molto serio che riguarda gli oceani oggi, e quello che viene definito l'acidificazione delle acque. Caserini, ce lo spieghi?
Sì, questo è uno dei tre grandi problemi del nostro mare, oltre alla sovrapesca, al fatto che si pesca troppo, e al riscaldamento delle acque del mare, c'è l'acidificazione, che è dovuta al fatto che la CO2, il biossido di carbonio che noi buttiamo nell'atmosfera dai nostri consumi di petrolio, di carbone, del gas, questa CO2 un terzo circa si scioglie nell'acqua del mare, perché se aumenta ci sono dei motivi chimici che non so raccontare, però è un meccanismo fisico-chimico ben conosciuto, la dissoluzione della concentrazione di CO2 che cresce nell'atmosfera nel mare, e la CO2 nel mare diventa acido carbonico, che a sua volta si scinde in ioni e rilascia degli ioni idrogeno che aumentano quindi l'acidità del mare, abbassano il pH, come si dice. E quindi ci sono dati chiarissimi, il mare si sta acidificando, è a livelli di acidità che non ha paragoni già oggi, quello che è successo dall'inizio della rivoluzione industriale non ha paragoni con gli ultimi 65 milioni di anni. Cioè bisogna andare indietro veramente tantissimo per trovare un mare che è diventato così acido come oggi in modo così rapido.
E quindi che cosa potremmo fare, Caserini?
Allora, la prima cosa è cercare di ridurre e mandare a zero più velocemente possibile le emissioni di CO2, perché in questo modo riduciamo questo flusso di CO2 che va nell'oceano. Poi si sta cominciando a pensare come seconda parte del lavoro, dopo aver decarbonizzato il sistema energetico, come si dice, dopo essere riusciti a passare a un sistema energetico basato sulle energie rinnovabili, l'efficienza energetica, quindi senza i combustibili fossili, quindi senza scaricare come rifiuto la CO2 nell'aria, si sta pensando di anche cercare di contrastare un po' l'acidificazione spargendo delle sostanze alcaline nel mare, questo per tamponare parte di questa acidità.
E lei sta facendo un progetto, no, in questa direzione?
Sì, diciamo il Politecnico di Milano con anche la collaborazione del Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici ha avviato un paio d'anni fa il progetto DESARC Mare Sanus, che ha fatto, ad esempio, uno dei risultati di questo progetto è una simulazione proprio modellistica con questi modelli system model, quindi con questi modelli complessi anche che considerano l'atmosfera, gli oceani, i vari scambi. Abbiamo simulato quale potrebbe essere il beneficio per il Mediterraneo spargendo dalle navi esistenti un po' di idrossido, un po', cioè tanto idrossido di calcio per contrastare l'acidificazione del mare. Alla fine sono veramente tanti milioni di tonnellate, perché d'altronde la scala con cui noi stiamo spargendo CO2 nell'atmosfera è una scala assolutamente gigantesca e la stiamo facendo ormai da tanto tempo. Quindi se si vuole dare una medicina è chiaro che bisogna agire comunque con una scala molto grande. Stiamo facendo ricerca, naturalmente non siamo ancora in grado di dire che è un sistema che funziona di sicuro, e vanno valutate ad esempio anche magari le possibili implicazioni sull'ambiente marino. Per adesso sembra che i benefici siano molto superiori a quelli che potrebbero essere degli impatti locali nei punti di spargimento. Naturalmente poi la scienza serve anche a questo, a valutare tutte le varie sfaccettature delle soluzioni che sono davanti per cercare di capire se è giusto implementarle e quali costi e quali benefici ci possono essere.
Nel preparare questa intervista lei aveva usato un'immagine molto simpatica, cioè si tratta di versare nel mare un gigantesco Malox, che però non credo che lo vendano in farmacia di quelle dimensioni.
In realtà il problema è proprio questo, che oggi per produrre l'idrossido di calcio, questa sostanza, il Malox è a base di magnesio, questo non è molto diverso poi però come principio chimico, quindi se vogliamo spargere queste sostanze che tamponano l'acidità dobbiamo produrle. E se si parte dal calcare, per produrre l'idrossido di calcio si emette CO2, quindi bisogna trovare un modo per produrre l'idrossido di calcio controllando la CO2 o magari producendola ad esempio partendo da energie rinnovabili, in modo che la CO2 che si produce è molto minore che invece riscaldando la pietra con i combustibili fossili. Ecco, ci sono tutta una serie di processi che come ingegneri stiamo studiando. E però in questo momento gli studi che abbiamo fatto mostrano che è possibile farlo, ossia ci sono delle analisi del ciclo di vita che quindi considerano tutta la filiera, dall'estrazione del limestone, del calcare, alla calcinazione, alle navi per spargerlo, e si vede che insomma i conti in questo momento sono confortanti, cioè è possibile. Naturalmente è una cosa che riguarderà i prossimi decenni, va fatta su una scala globale e devono essere investite delle risorse adeguate.
Ricordo allora il libro Oceani, una storia profonda, edito da Edizioni Ambiente. Ilko Rolling ne è l'autore ed è una storia lunga degli oceani, ma anche qualcosa che viene raccontato su il nostro futuro degli oceani. Ne abbiamo parlato appunto con Stefano Caserini. Grazie Caserini e buon lavoro.
Saluti.
Buona ricerca.
Non abbiamo più tempo, Darwin è finito qua.
Dobbiamo andare veloci, in conclusione vi ricordiamo che tutte le puntate sono su www.radio24.it. Ciao ascoltatori, ciao Federico.
Ciao a tutti e a tutte.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.